Sia lodato Gesù Cristo. Come abbiamo detto domenica scorsa, l'insegnamento della nostra fede, della nostra religione, non è che c'è una sorta, una raggiera, un insieme di pratiche che noi dobbiamo esercitare, mettere in atto. La nostra religione è come una pratica esteriore fatta di tante norme che dobbiamo osservare, ma la nostra religione consiste massimamente in questo principio dell'imitazione di Gesù. Voi sapete che già nel Medioevo ci è stato regalato un libro molto importante, Tommaso da Kempis, l'autore, L'imitazione di Cristo. Un libro che ha nutrito e nutre generazioni nel cammino di fede, che dovrebbe nutrire anche noi, che dovremmo conoscere questi testi fondamentali del cristianesimo. Ma non è questo evidentemente l'argomento di oggi. Imitazione di Cristo. Questa è la nostra religione. Per questo Gesù ci chiede, domenica scorsa questo era evidente, no? Vi ricordate come chiudeva la parabola del servo spietato? Farà così il Signore con voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello, che vuol dire se non perdonerete come Dio perdona. Abbiamo dato gli accenni adesso e le coordinate per l'insegnamento di domenica scorsa, come oggi evidentemente viene proposto a noi uno stile di vita che è quello che si basa sulla gratuità, sulla larghezza, sulla generosità, sulla mancanza di calcoli, sulla mancanza di sfruttamento del prossimo, che sono principi oggi normali, no? Io avvicino una persona, questa persona la uso a mio piacimento, cerco di ottenere il massimo che mi può dare, la spremo come un limone, poi la mando a farsi benedire, perché quello che mi interessa è che io vada bene. Questa è la norma in tutte le cose. E vi dicevo, accennando anche a questo domenica scorsa, chi è che vi tratterà peggio nella vostra vita? Quelli che massimamente avete aiutato, quelli che avete beneficato di più. Ma tutto questo non ci deve portare a diventare noi cattivi, se gli altri lo sono. Perché per noi resta importante questo principio come un faro. Io devo fare i miei i sentimenti del cuore di Gesù e vivere come Gesù ha vissuto. Quando facciamo le preghiere al Sacro Cuore, noi diciamo nel versetto una cosa bellissima, diciamolo sottovoce, è che quando preghiamo non ci mettiamo l'attenzione dovuta, perché sottovoce era questo. Perché diciamo così: cuore di Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. E il cuore di Gesù, come ci viene manifestato nella parabola di oggi, direi meglio il cuore di Dio con me. Non è un cuore che calcola, non è un cuore che sta attento a quello che può perdere, a quello che può dare, è un cuore che ama senza calcolare. E io direi così, magari scandalizzo qualcuno, però il pensiero non è mio, è già di Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Dio in tante cose assomiglia più che a un padre a una madre. Cosa fa una mamma? Calcola l'amore dei figli? Quantifica in soldi l'amore che ha per i figli? Difficile. Magari ci sarà pure qualcuna che si comporta così, ma normalmente il cuore di una madre è fatto per amare senza confini, per amare senza misura, esattamente come ci viene insegnato nel Vangelo di oggi. E siccome il Vangelo di oggi porta problemi, perché se io vi potessi far parlare adesso sicuramente il 99% di voi direbbe: guardi che anche noi siamo d'accordo con i servi, non è giusto dare a chi ha lavorato tutto il giorno una moneta e dare la stessa moneta a chi ha lavorato un giorno, un'ora nel giorno. Sarei d'accordo con voi se avete questa difficoltà. Però il Vangelo non è un libro di economia. Il Vangelo non è un codice sui contratti lavorativi. Se fosse così sarebbe giusto quello che dicono i servi. Non si può dare a chi ha lavorato 24 ore o 12 ore quello che diamo a chi ha lavorato un'ora sola, questo è evidente. Ma il Vangelo non è un libro di economia. E questa parabola non è una parabola che insiste su quello che è il rapporto lavorativo tra padrone, chiamiamolo così, o datore di lavoro, impiegati, e impiegati e datori di lavoro. Non è questo. Per questo mi piace a questo punto della riflessione dare subito le coordinate, cioè dire subito che cosa il Vangelo insegna oggi. Questa vigna è la Chiesa e il padrone è Dio, questo Dio che ha una cura massima della sua vigna, della Chiesa, tanto che quello che gli interessa non è i soldi che perde lui, quanto piuttosto che la vigna abbia sufficienti operai. Questo esce a tutte le ore, perché la vigna abbia gli operai, quindi la cura che la vigna merita. Bene, la vigna e la Chiesa, gli operai siamo noi. E questa moneta, questo stipendio che viene dato è il paradiso. Ora, non ci sono molti paradisi, un paradiso grande per chi è sempre stato vicino al Signore e un paradiso piccolo per chi si è convertito all'ultima ora. Perché questo Vangelo ci dice che il Signore passa nella nostra vita continuamente per chiamarci affinché noi, convertendoci, lo seguiamo lavorando nella Chiesa, impegnandoci nella Chiesa. E dico subito quello che sapete già: quando parliamo di Chiesa non pensiamo al Vaticano come fanno alcuni. La Chiesa sono le nostre famiglie che sono nate nel matrimonio, e dice il Concilio Ecumenico Vaticano II, sono chiese domestiche. Le nostre famiglie sono vera porzione della Chiesa, non per concessione. Sono Chiesa, le nostre famiglie e le nostre parrocchie. Noi conosciamo questa Chiesa, viviamo in questa Chiesa. Di modo che, dice il Vangelo di oggi, possiamo essere chiamati a ogni momento della vita. C'è chi dall'inizio della sua vita ha cominciato a frequentare da bambino la parrocchia e poi ha continuato fino alla fine della sua vita. C'è chi, come San Paolo, viene convertito dal Signore a un certo punto della sua esistenza, o come Sant'Agostino quando aveva 33 anni, e chi invece accoglie il Signore, che lo visita, che lo chiama soltanto al termine della sua esistenza. Ma se la conversione è sincera, in qualsiasi momento uno si converta, la ricompensa sarà il paradiso. L'insegnamento allora di questa pagina di Vangelo non è andare a calcolare se era giusto dare a tutti i servi la stessa cosa, ma è di aprire il cuore, perché Gesù passa nella nostra vita continuamente. Oggi è 24 settembre, sono le 10:20. In questo momento Gesù può passare nella tua vita, in questo momento, a chiederti cose più forti, più impegnative di quelle che hai vissuto fino adesso. E il Signore che passa oggi nella tua vita ti chiede una risposta oggi, perché questo sarà il momento nel quale il Signore, chiamandoti a lavorare nella vigna, ti può dare anche questa moneta preziosissima che è il cielo. La parabola di oggi comincia proprio con questa espressione: il regno dei cieli è simile a un re. Quindi questo deve essere chiaro. Se noi prendiamo questa parabola vedendola come un qualcosa che riguarda il rapporto lavorativo, hanno ragione i servi. Se noi prendiamo questa parabola come qualcosa che riguarda il rapporto nostro con Dio, allora ha ragione Gesù. Perché ogni momento della nostra vita è buono per accorgerci che il Signore passa e che ci chiama. Voglio farvi due esempi che probabilmente conoscete, per dirvi che non è sufficiente in questo nostro rapporto col Signore neanche dire ma io già frequento, io prego. Non basta questo, perché il Signore ci chiama sempre ad approfondire la nostra risposta. Pensate a Santa Teresa d'Avila, entrata nel Carmelo, quindi come monaca di clausura ad Avila, la sua città. Era un monastero grandissimo, quello di San Giuseppe, dove c'erano più di 100 monache, immaginate. E lei faceva la vita ordinaria che si può fare in un monastero di clausura, con la preghiera, con il parlatorio dove riceveva tante persone, con le consorelle. Ma c'è stato un momento nel quale il Signore è passato per chiederle qualcosa di più. E voi dite, come? Chiedere qualcosa di più a una suora di clausura? Certo, a tutti il Signore può chiedere di approfondire il rapporto che abbiamo con Lui. E che cosa è successo? Che un giorno lei è entrata nel coro. Il coro è quella parte della chiesa, dei monasteri, in modo particolare quelli claustrali, maschili e femminili, dove i monaci o le monache vanno per recitare l'ufficio divino. L'avete visto sicuramente in tante chiese, ce ne sono bellissimi artistici, no? Dove ci sono degli scranni apposta per tutti i monaci e uno per il priore, eccetera, eccetera. E allora va lì e nel mentre che entra in coro si accorge che le suore stanno preparando una stanza di Gesù, una statua di Gesù Nazareno, come quello che abbiamo noi, un Gesù alla colonna. E in quel momento, pensate, in quel momento lì, Santa Teresa si accorge che sì, quella è una statua, ma quella statua le ricorda e le insegna quanto Gesù ha sofferto per lei. E lei lo dice chiaramente nella sua autobiografia, altro libro che noi dovremmo conoscere, applicarci anche a conoscere i testi fondamentali della nostra religione. Lei dice, da quel momento la mia vita è cambiata, ho capito che cosa Gesù aveva sofferto per me. Immaginate, vedendo una statua solo, Gesù in quel momento passava nella sua vita, e da lì è venuta la riforma. Intanto ha detto poche ore al parlatorio durante la settimana, e poi una vita più fervorosa. Ecco che è venuta la riforma dell'ordine carmelitano maschile e femminile, per cui ci sono i carmelitani e i carmelitani scalzi. L'ordine riformato da Santa Teresa sono gli scalzi, che vivono con molta penitenza, molto silenzio, monasteri piccoli, perché dice la Santa, monastero molto grandi, le monache possono avere da dire, da parlare tra di loro, monasteri piccoli, tutto ridotto, il silenzio regna e la presenza di Dio viene colta in ogni momento. E aveva ragione pienamente. Dalla riforma sono venute poi grandissime sante e grandissimi santi. Pensate solo a Santa Teresa di Gesù Bambino, Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, che è morta a Birkenau nel 1942, deportata come ebrea ma monaca cattolica di clausura. Oppure pensate Padre Pio, ieri abbiamo celebrato la festa di Padre Pio. Padre Pio che da piccolino vedeva Gesù, vedeva la Madonna, vedevano gli angeli e si meravigliava perché gli altri bambini non li vedevano. Immaginate questo rapporto continuo con il Signore che vedeva. È arrivato poi un momento nel quale a Piana Romana, lui era al suo paese perché ammalato, non stava nel convento dei Cappuccini al quale era stato assegnato, a Piana Romana, si chiamava così un terreno che aveva il suo papà, dove c'era una capanna, in quel momento lì ha avuto le prime stigmate. Non so se sapete che prima di avere le stigmate sanguinanti, Padre Pio ha avuto le stigmate invisibili. Questo misterioso personaggio ha trafitto il cuore, le mani e i piedi, e lui pativa delle sofferenze indicibili che nessuno vedeva, fino a quando poi, tornato nel convento di San Giovanni Rotondo, dove è stato assegnato per un periodo relativo, le cose relative nella Chiesa sono le più durature, no? Era stato assegnato lì perché si riprendesse per la salute, e un giorno gli appare di nuovo questo misterioso personaggio, così lo chiama lui, che con una lancia perfora il costato, perfora le mani, perfora i piedi, e lui si trova in una pozza di sangue, tanto che torna in cella camminando, trascinandosi a quattro zampe. Vedeva il Signore da piccolino, la Madonna, gli angeli. Il Signore ha chiesto di più a Piana Romana e a Pietralcina, con le stigmate che sono durate, sentite, 50 anni. Chi è stato a San Giovanni Rotondo sa, ha visto le camicie, gli asciugamani, tutti quei lini che Padre Pio usava per tamponare questa perdita di sangue continua, questo sanguinamento che ripresentava la passione di Gesù. Sapete, è stato misurato che tra il giovedì sera e il sabato mattina, rivivendo la passione di Gesù, Padre Pio si è arrivato a perdere anche 4-5 litri di sangue. Immaginate solo questo. E lì la sua fedeltà al Signore, che si traduce non con una mistica aerea, ma concretamente nel pensare ai poveri e agli ammalati, la casa sollievo della sofferenza. Adesso non dobbiamo parlare di questo, ma vado veloce. 2500 posti letto, il maggiore centro sanitario convenzionato, privato ma convenzionato, di tutto il sud Italia, avanzatissimo nella ricerca sulle cellule staminali e sui tumori. Ecco la carità, ecco la risposta di Padre Pio, chiamato da Dio ma lavorare nella vigna, il rapporto personalissimo del Signore ma con un'impronta concreta nella vita quotidiana. Cari fratelli e care sorelle, si impongono delle domande. Primo, ho incontrato Gesù? L'ho già incontrato? Veramente Gesù, passando nella mia vita, mi ha chiamato, gli ho risposto, l'ho seguito? Perché badate, gli operai delle 6 del mattino, delle 9 del mattino, di mezzogiorno, delle 3 del pomeriggio e anche delle 5 seguono il padrone a lavorare nella vigna, e senza averlo seguito mai avrebbero avuto lo stipendio che il Signore ha pensato di dare loro. Dipende quindi certamente dal Signore che chiama, ma dipende anche da noi rispondere a questa chiamata del Signore. Se io non desidero approfondire il mio rapporto personale con Gesù, impegnarmi nella vita di preghiera, nella vita sacramentale, io insisto sempre, le cose più importanti della nostra vita, la messa per fare la comunione e la confessione. Se io non ho questo interesse, ma il Signore potrà passare 500.000 volte nella mia vita e passerà dritto, perché io non lo seguo. Ricordate quello che ha scritto Sant'Agostino. Sant'Agostino ha un latino meraviglioso, un latino che possiamo anche citare e poi tradurre subito. Timeo, ho paura, dominum del Signore, transeuntem, del Signore che passa. Ho paura quando passa il Signore, non perché passa, ma perché potrei perdere il treno, potrei non rispondere, potrei essere un operaio che, chiamato anche all'ultima ora, perde la possibilità di rispondere, e se perdo la possibilità di rispondere, perdo anche il paradiso. Dunque, vedere, cari fratelli e care sorelle, ho incontrato già Gesù? Magari potrebbe essere che penso di averlo incontrato, ma non l'ho incontrato veramente. Penso di averlo seguito, ma non lo seguo veramente. Gesù ha veramente il primo posto nella mia vita? Questa è una domanda alla quale ciascuno deve rispondere. Dobbiamo dare questa risposta possibilmente in questa messa, davanti al Signore. Vogliamo dire anche noi sì, ti vogliamo seguire, chiama quando vuoi, perché vogliamo seguirti. E poi anche, se mi permettete, questo stile di vita. Basta con cristiani o persone che si dicono cristiane. Non voglio giudicare nessuno, chiaramente, però la metto in questi termini: persone che si dicono cristiane, che invece hanno questo stile di vita calcolatore, misurato, interessato nei rapporti con Dio e nei rapporti col prossimo. Nei rapporti con Dio: prego solo se mi dai quello che voglio, rapporto interessato. O col prossimo, come vi dicevo prima, cerco di ottenere il massimo possibile senza dare mai niente a nessuno. Mi permetto di dirvi, già domenica scorsa vi ho detto qualcosa sull'educazione dei ragazzi e dei giovani. Chi non era presente può andare a sentire l'omelia di domenica sul sito. Però come educhiamo i nostri ragazzi? Li educhiamo ad avere tutto, a pretendere tutto, ad esigere tutto, per esempio in famiglia, per esempio a scuola, per esempio in parrocchia, senza dare nulla, e questo è sbagliatissimo, perché ciascuno, per il tanto che può, deve dare il suo contributo. E dobbiamo insegnare questo ai ragazzi a casa. Non possiamo prescindere dal far dare loro quella mano che devono dare, dall'insegnare che devono essere grati, per esempio ai genitori, per quello che i genitori fanno nella loro vita, aprire i loro occhi davanti al bene che ricevono. E invece noi li educhiamo che cosa? Ad esigere, a pretendere, a fare la vita dei signori anche quando signori non si è. E poi evidentemente si arriva al punto di rottura quando questi qui, a furia di esigere, vivono una vita finta, falsa, che non è la vita vera. E quando si scontreranno con la realtà, e la realtà chiede sacrificio, chiede impegno, porta problemi, allora le delusioni, e sono tutti cotti, cotti dalle medicine. L'80% dei ragazzi in età universitaria, 80%, prende psicofarmaci, perché la soluzione che oggi il mondo propone è questo: ti lancio a una velocità supersonica e poi dopo, quando c'è il fallimento, non potendoti dare risposte, c'è la medicina. La medicina che ti dà il medico, per cui alla fine sono zombie. Ne vediamo tante di queste situazioni quotidianamente. Insegnare ad essere capaci di gratuità, a fare verso gli altri dei gesti di bontà senza aspettare il tornaconto, con questo atteggiamento che ha Dio, che non va a calcolare quante ore hai lavorato, ma va a calcolare qual è l'amore con il quale lo hai seguito, fosse anche l'ultimo momento della tua vita. Insegnare a vivere come il Signore ci dice nel Vangelo di oggi, senza essere avari, senza conservare per sé, senza trovare l'utile personale. Il padrone vuole che cosa in questa parabola? Il re, anche qui si potrebbe dire, vi ricordate che domenica scorsa vi ho detto, questo padrone di cui parla la parabola è indicato con il nome Kyrios, il Signore. Oggi vi dico, nella parabola di oggi, due volte il Signore è indicato come padrone despota, come colui che ha i soldi in mano, ma una volta come Kyrios, come Gesù, come il Salvatore. Questo Gesù è il padrone che ti insegna che il denaro non è un Dio, che le cose materiali non ti basteranno mai. Anche qui Sant'Agostino, che ha fatto tanti errori nella sua vita e che poi si converte a 33 anni, nel libro delle Confessioni ha scritto così: ci hai fatto per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in te. Che cosa cerca la gente nella violenza, nei soldi, nell'immoralità, nell'alcol, nella droga? Cosa cerca? Cerca Dio, senza saperlo. Cerca qualcosa che appaga il cuore, ma non appagheranno mai queste cose il cuore. Pensate un po', Paperone dei Paperoni, giusto per intenderci. Non basterà mai, non basterà mai i soldi, non basteranno mai a renderti sereno, a renderti equilibrato. Ci vuole Dio, perché il tuo cuore è fatto per Dio. E dunque tutte queste realtà le dobbiamo insegnare oltre che vivere, perché il Vangelo di oggi non ci insegna soltanto quello che Dio fa con noi, ma ci insegna anche quello che noi dobbiamo fare con i nostri fratelli. Vi ricordate il giovane ricco? Questo Vangelo che abbiamo letto oggi nel capitolo 20 di San Matteo. Nel capitolo 19, alla fine del capitolo 19, si racconta il giovane ricco, questo giovane che va da Gesù e gli dice: voglio avere la vita eterna. E Gesù gli dice: osserva i comandamenti, quello che dice anche a noi, no? Osserva i comandamenti. E il giovane dice: ho seguito i comandamenti da sempre, l'ho seguiti da quando ero giovane. E anche qui, chi di noi può dire questo? Nessuno di noi può dire: ho osservato i comandamenti sempre, nessuno di noi. Poi Gesù dice: allora vendi tutto quello che hai e seguimi. E il Vangelo dice: andò via triste perché aveva molti beni. Così è la vita di chi non è capace di atti di generosità, di disponibilità. Noi non possiamo vivere così. Il Vangelo di oggi ci chiede di ascoltare Gesù che passa nella nostra vita, di rispondere a Gesù che passa nella nostra vita e di servire nella nostra vita. Servire la vigna vuol dire servire in famiglia, in parrocchia, metterci a disposizione. Chiudo con quella parola che dice il Papa frequentemente, una parola tremenda, che direi così, avrei anche un po' di soggezione a ripetere se non l'avesse detto il Papa più volte. Il Papa ha detto così: chi non vive per servire, chi non vive per servire, non serve per vivere. Tragica, no? Tragica. Chi non vive per servire, non serve per vivere. E siccome vedo che vi state rattristando, allora c'è un raccontino per farvi sorridere. Le tre meraviglie che avrò quando entrerò in cielo. Prima meraviglia è questa: ah, ce l'ho fatta. Prima meraviglia, no? Dopo una vita di sacrifici, di impegno, di momenti bassi, prima cosa, meno male ce l'ho fatta, mi sono salvato. Seconda meraviglia: e tutti questi che ci fanno qua? Sarebbe che incontreremo in cielo tante persone che pensavamo fossero inesorabilmente condannati all'inferno. E tutti questi che ci fanno? Primo, allora ci sono arrivato io. Secondo, che ci fanno questi? Terzo, e tutti quelli famosi dove sono? È facile che in cielo troveremo persone che non avremmo immaginato mai di trovare, e invece non troveremo quelle persone che noi eravamo convinti fossero di grande santità. Però la cosa che ci piace di più è la prima delle meraviglie, cioè quella di dire: ah, ce l'ho fatta con l'aiuto del Signore, della Madonna, ce l'ho fatta. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la fede del nostro battesimo. Credo